Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, mentre siamo così in pochi qui, la presenza di Bassem questo giorno con noi ci conforta e ci collega con quel legame che c'è sempre con il Medio Oriente, con il Libano, con la Giordania, con la terra del Signore, con Gerusalemme. Ma vorrei soprattutto sottolineare, ci invita a perseverare nel cammino della lezione. Siamo sempre in connessione, siamo sempre in comunione nella parola di Dio, nel brano quotidiano della nostra lezione.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo,
capitolo undicesimo, dal versetto 11 al 19. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge, infatti, hanno profetato fino a Giovanni. E se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco, è un mangione e un beone, amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie.
Parola del Signore.
Indubbiamente è un capitolo importante, vedevamo ieri che forse l'interpretazione più coerente è quella che fa emergere nella domanda del Battista: sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? Emerge all'interno stesso del Vangelo la questione di che tipo di Messia sia Gesù, e quindi una discussione sul tipo di Messia, perché a quanto pare il Battista, nelle parole stesse del Vangelo che riporta il suo ministero, si aspettava, certamente il Battista si attendeva un Messia divino, un Messia sovrumano, davanti al quale non poteva neanche fare lo schiavo, diciamo, portare i sandali. Si attendeva un Messia che si occupasse del peccato, non di una liberazione politica, c'erano tante idee diverse, però si attendeva un Messia che facesse il giudizio. La scura è già posta alla radice degli alberi. che eliminasse il male. E perciò, probabilmente da questo deriva la questione del Battista con la risposta di Gesù. Ecco, nel brano di oggi questa risposta continua. Possiamo stare tranquilli che ogni nostra impressione o interpretazione può essere detta, perché le interpretazioni sono molte del brano di oggi, che risulta anche per gli esegeti un brano difficile, quindi possiamo esprimerci tranquillamente con quello che pensiamo voglia dire, anche se le interpretazioni possono essere multiple.
Un piccolo pensiero: questo è un Vangelo che sempre mi ha affascinato, diciamo, c'è un anche non ho mi ha affascinato perché non comprendevo a fondo, diciamo, queste dichiarazioni del Signore, perché sembra apparentemente ci sono delle contraddizioni, perché Giovanni Battista è il più tra i nati di donna, non è sorto uno più grande di Giovanni, tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Poi aggiunge che dai giorni di Giovanni, insomma, vedo, e poi Giovanni che quasi si scandalizza, oppure non capisce, o mette in dubbio, che si chiede, ma sei tu? Secondo me c'è un invito del Signore molto semplice, cioè la visione del regno è sempre va oltre, cioè, la nostra va oltre quello che noi pensiamo, o cioè è sempre va oltre, non pretendere mai di avere raggiunto, capito tutto, ecco. Quindi è un invito a autosuperarsi continuamente e scoprire, diciamo, la grandezza e la trascendenza di questo regno in Gesù, ecco, perché è Lui il centro. Infatti si chiude, che dopo aver fatto questa similitudine di questa generazione, che è simile a quei fanciulli, chiude dicendo: ma alla sapienza è stata resa giustizia delle sue opere. Ecco.
Ho cercato di capire le connessioni di questi versetti. Allora, mi sono chiesta perché ci sia un infatti al versetto 13. Dai giorni di Giovanni il Battista fino a ora il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. La legge e tutti i profeti, infatti, hanno profetato fino a Giovanni. Così, una lettura che mi sembra abbastanza semplice.
Non so se nella traduzione questo infatti è riportato.
Nella vecchia sì. Io ho la vecchia CEI, adesso nella nuova non lo so.
È importante, se si vuole ragionare sul testo, sì. Cioè nel versetto 13, tutti infatti i profeti, c'è un infatti. No, vai pure avanti.
Io metto in paragone o in contrapposizione regno dei cieli e profeti. Cioè, dai giorni di Giovanni il Battista il regno dei cieli è venuto, infatti la legge e i profeti fino a Giovanni. Io lo leggo così, cioè come Giovanni Battista è quell'Elia che deve venire, cioè l'ultimo dei profeti, quello che prepara la via. Perciò Gesù con questa frase parla di Giovanni, ma dice che il regno è venuto e dice che questo regno, se va bene l'interpretazione, o comunque come mi sembra di leggere questa volta, questo regno però viene accolto con una certa violenza su se stessi, mi viene da dire. Cioè, o comunque con una certa violenza su ciò che uno si vorrebbe attendersi da questo regno. E questo lo collego alla domanda di Giovanni: sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? Mi è venuto da leggere così perché dopo Gesù parla della generazione che non riesce ad accoglierlo, e mi è venuto da mettere in contrasto questi violenti che riescono a impadronirsi del regno con invece i fanciulli che mettono in dubbio qualsiasi cosa sia proposta. Cioè, insomma, ho trovato più facile comprendere questo brano cercando di tenerlo legato in questo modo. Cioè, il regno dei cieli lo si conquista, lo si ottiene facendosi violenza, ma questa generazione è come una generazione di bimbi, di bimbi che non sono mai soddisfatti né del Battista perché è troppo duro, né di Gesù perché è troppo molle. Cioè, ma la sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere. Anche questo è molto difficile da interpretare. A me viene in mente l'ultimo versetto del Proverbi 31, la donna forte, quando i figli, cioè le opere, danno testimonianza rendono testimonianza che la madre è stata una gran donna. Cioè, rendere giustizia alla sapienza è come dire dare testimonianza, forse, non lo so.
A proposito degli ultimi versetti, allora, ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Nel Siracide, al 3.1, è detto: figli, ascoltate vostro padre e agite in modo da essere salvati. E allora ho pensato che questa nenia che viene ripetuta, vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. Ho pensato che fosse un modo di essere indifferenti, più che altro indifferenti, ed è un grosso problema anche oggi, l'indifferenza. E invece l'invito a compiere le opere giuste, a mettersi in... a prendere posizione, a conoscere.
Mi sembrava che tutti questi dubbi, queste resistenze di questi due capitoli, l'11 e il 12, preparano poi alla grande rivelazione delle parabole del capitolo 13, in cui il Signore rivela il suo regno, no? Come è un seme che, caduto in terra, muore e porta frutto, e il fatto che Giovanni attendeva un Messia diverso, come tutta l'apocalittica giudaica del suo tempo, e si era capito bene, perché quando lui gli manda a dire sei tu colui che deve venire, è perché lui era in carcere, dice al versetto 2, e quindi... sì, il Messia trionfante, il giudice, insomma, si scontra con questa realtà di debolezza e di morte, e che però è questa la realtà che il Signore assume. Infatti al versetto 6 aveva detto: beato chi non si scandalizza di me, e quindi è questo suo mistero che lui poi rivelerà con le parabole del capitolo 13, ed è questo che è... Ed è questo che è motivo di scandalo, ed è questo però il regno che lui annuncia, che soffre violenza e che però viene giustificato, viene ritenuto giusto dalle sue opere. In questo senso Giovanni è l'ultimo dei profeti, perché i profeti annunziano il futuro, e invece adesso viene il regno, e questo regno è testimoniato anche dal fatto che Giovanni soffre violenza in prigione, dal fatto che dalla croce che porterà il Signore, anche da tutti i piccoli, da tutti i poveri sofferenti della terra.
Ma dopo le cose belle che sono state dette, sì, la cosa che anche a me un po' colpisce è questa, che si può avere ricevuto un'illuminazione, pensiamo un po' al Battista, ecco, ma poi anche lui, ognuno di noi, ha a disposizione una serie di immagini, che sono le immagini che vengono dalla scrittura sul Messia, e quindi per quanto ci sia rispetto appunto al Messia una preparazione, specie immagino in Giovanni, poi l'atto conseguente di optare per un'idea precisa, ecco, mette in campo una difficoltà, una libertà su quale anche chi è preparato in realtà ha le sue belle difficoltà. Cioè, mi è sempre colpito per questo aspetto. Uno è preparato, è mandato per questo, ma non c'è nessun automatismo, ecco, che porti ad una, come posso dire, ad una opzione, ad un collegamento diretto con questa cosa anche nuova che avviene. Le immagini ci sono, ma sono tante, anche chi è preparato si trova un po' in difficoltà a operare questo lavoro di preparazione.
Sì, non c'è versetto che non possa essere tradotto o interpretato in diversi modi. Per esempio, il versetto 11 sembra essere un confronto fra la grandezza del Battista e il regno, cui il più piccolo. C'è l'interpretazione, per esempio, di Crisostomo, che parlava greco e che si appoggia sulla forma greca mikroteros, per chi è il greco, cioè sarebbe il più piccolo dei due, anche se molte volte viene poi utilizzato come un paragone, una forma assoluta, il più piccolo in generale, però Crisostomo certamente si appoggia anche su questo per dire che il più piccolo qui è Gesù. E per esempio ancora nel versetto 12, che è così importante, la traduzione che abbiamo, subisce violenza, mi pare quella più diffusa, ecco, più accettata. Però ci sono anche traduzioni che dicono che va tradotto come un intransitivo attivo, cioè si apre la via con violenza, opera violenza, ecco, ci si basa in particolare su un testo di Michea, però non voglio adesso aggiungere, diciamo che ci sono diverse possibilità. Io questa volta ho l'impressione che voglia dire che il punto centrale sia il versetto 12, con la spiegazione del versetto 13, che è presentato effettivamente come una controprova, una spiegazione. Cioè, ho l'impressione che, avendo parlato del Battista, Gesù dica: non c'è nessuno più grande del Battista, ma la grandezza del regno è ancora più grande. C'è confronto. E questo non significa che il Battista non appartenga al regno. Io credo che, secondo Gesù, appartiene al regno fino al Battista. L'hanno profetato, poi. Però il confronto è che quando c'è il regno, quando verrà il regno è il più piccolo nel regno, è più grande di lui. E a me sembra una sottolineatura della grandezza del regno. C'è però un però, diciamo, al versetto 12, che non credo nelle traduzioni sia riportato. C'è un ma, io quello lo sottolineerei, perché dice: ma dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza. Del Battista. E violenti lo rapiscono, che voglia dire ricevere il regno, è possibile con un'interpretazione, forse in Luca è così, con un'interpretazione diciamo positiva di rapire, ma potrebbe essere anche coerente col fatto della violenza. Questi violenti possono essere coloro che perseguitano il regno nel Battista e in Gesù. E poi c'è la spiegazione, difatti adesso le cose sono cambiate. La profezia e la legge arrivano fino al Battista, ma dal Battista in poi c'è il regno. A me sembra questo, non solo a me, ecco, ma sembra questo il punto centrale qui. Cioè non c'è l'affermazione che il regno è già presente. Ma il punto centrale è in che forma il regno è presente oggi. Nella forma della prova, nella forma della tribolazione. E qui alcuni esegeti importanti si richiamano già a testi biblici e a molti altri testi extrabiblici che parlano, che hanno questa concezione che prima dell'avvento del regno, cioè che il regno si imponga, c'è un periodo che appartiene proprio già a una sua presenza del regno, che è un periodo di tribolazione. E Gesù sembra interpretare l'arresto o la morte del Battista, che il Vangelo racconterà, il Vangelo di Matteo lo racconta dopo, ecco, la morte del Battista come la dimostrazione che il regno è già presente, ma è presente nella forma della tribolazione, della prova escatologica che precede, che è come un parto per l'avvento del regno e che è necessario, Gesù torna molte volte su questo punto, è necessario questa tribolazione. E quindi potrebbe collegare questo testo ad altri testi, per esempio al Padre Nostro. Il Padre Nostro viene da noi normalmente, comprensibilmente, letto come il nostro pane quotidiano, noi dobbiamo, ma il Padre Nostro può essere letto, anzi probabilmente nella sua significato più originale, è una implorazione della venuta del regno, venga il tuo regno, con le conseguenze, ecco, dacci oggi il nostro pane di domani, come era la manna, dacci oggi quel pane che ci serve, ecco, verso il regno, perdona i peccati, e poi anche, soprattutto, non farci, bisognerebbe tornare alla traduzione di una volta, non farci entrare nella prova, ma liberaci dal maligno, che è un'unica domanda. Non farci entrare nella prova. Difatti Gesù ai discepoli, nell'orto degli ulivi, parlerà con gli stessi termini. Pregate per non entrare, noi traduciamo in tentazione, per non entrare nella prova, cioè in quella prova che di per sé l'uomo non è in grado di superare, se non c'è la mano di Dio, se non c'è un aiuto, ecco, speciale. Pregate per non entrare nella prova, che il Signore vi liberi da questa prova. Insomma, c'è l'idea che c'è una grande tribolazione, che è ciò che poi fa venire il regno e che spiega la sorte del Battista e anche poi di Gesù. Ecco, noi possiamo sentirla anche per noi oggi, questa parola. Ancora noi oggi invochiamo, venga il tuo regno. Questa parola ci illumina sulle prove, sulla prova, sulle doglie del parto. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. E preghiamo perché il Vangelo del Regno, la parola di questa salvezza, possa raggiungere tutti i confini della terra ed accogliere nella comunione col Signore tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la via della pace, così difficile e insidiata ai giorni nostri, perché il Signore sostenga gli sforzi di chi cerca la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E per tutti i piccoli e i poveri della terra, per i più tribolati, perché il Signore abbia pietà di tutti i suoi poveri, li liberi dal male e prepari per loro il suo regno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per il Libano, avendo con noi Basem e anche Letizia. Letizia è sempre con noi. È l'occasione per pregare per quel paese, per il Libano, per le chiese che sono là, per la loro testimonianza. Preghiamo. Per i nostri ammalati, i nostri più anziani e per chiunque ha un peso più grande in questo giorno, in particolare quelli che si raccomandano al nostro ricordo, preghiamo. Per tutte le intenzioni, i bisogni e le intenzioni della nostra comunità, dovunque, in questo tempo, preghiamo. Invochiamo ancora il dono della pace in tutto il mondo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, accresci in noi la fede nel tuo Figlio. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.